Se un avvocato dovesse chiamare dei testimoni a deporre in un processo, chi pensate che chiamerebbe? Chiamerebbe persone qualsiasi, il primo che trova, o piuttosto dei testimoni oculari che hanno visto i fatti, sanno raccontarli e che magari parteggiano per l'accusato? Penso che l'avvocato sarebbe molto attento a scegliere questo tipo di persone in un processo. E sono convinto che ognuno di noi, nato di nuovo, che ha conosciuto il Signore Gesù e l'ha accettato come personale salvatore, abbia avuto almeno una volta di deporre in un processo, a dire la propria testimonianza, o almeno lo farà prima o poi. Vogliamo aprire la Bibbia stamattina in Atti, al capitolo 10. Continuiamo i nostri studi su questo libro. Atti 10, leggiamo dai versetto 34 a 43. Allora Pietro, cominciando a parlare, disse: in verità comprendo che Dio non ha riguardi personali, ma che in qualunque nazione chi lo teme opera giustamente gli è gradito. Questa è la parola che egli ha diretta ai figli di Israele, portando il lieto messaggio di pace per mezzo di Gesù Cristo. Egli è il Signore di tutti. Voi sapete quello che è avvenuto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, vale a dire la storia di Gesù di Nazareth, come Dio l'ha unto di Spirito Santo e di potenza, e come egli è andato dappertutto facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nel paese dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a un legno, ma Dio l'ha risuscitato il terzo giorno e volle che egli si manifestasse non a tutto il popolo, ma ai testimoni prescelti da Dio, cioè a noi, che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua resurrezione dai morti, e ci ha comandato di annunziare al popolo e di testimoniare che egli è colui che è stato da Dio costituito giudice dei vivi e dei morti. Di lui attestano tutti i profeti, e che chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome. Fin qui la parola. E riprendiamo un po' da dove ci siamo lasciati 2 settimane fa. Ricordate, eravamo a casa di Cornelio, che era stato visitato da un angelo che ha comandato di trovare Pietro, di farlo venire da lui e che doveva dirgli qualcosa di importante. E Cornelio, un uomo timorato di Dio, aveva bisogno di completare la sua conoscenza per quanto riguarda il Signore Gesù. È per questo che Dio provvede in questo modo. E se vi ricordate, quando Pietro giunse da lui, trovò un po' di imbarazzo, perché non era ancora chiara la diffusione del Vangelo anche e soprattutto anche ai gentili, oltre che al popolo di Israele. Ricordate che c'era un po' questo momento in cui si stavano, no? Superando certi schemi secondo i quali la salvezza era solo per i giudei. Finalmente Pietro va lì e cosa è chiamato a fare? Il testimone. Dice una serie di testimonianze, dichiarazioni, cose importanti di cui aveva bisogno Cornelio e le persone che erano con lui. Allora Pietro, cominciando a parlare, disse: in verità comprendo che Dio non ha riguardi personali. Ora, finalmente Pietro qui sta capendo, aveva compreso, e stava per chiedere perdono anche a queste persone in un certo senso. Ma lui aggiunge che in qualunque nazione chi lo teme e opera giustamente gli è gradito. Ora, in questo modo Pietro stava spiegando che il Vangelo era per tutte le nazioni e non soltanto per i giudei, ma non stava dicendo niente di nuovo se ci fate caso, perché la salvezza, il patto che Dio fece con Abramo era per tutte le nazioni, tutte le nazioni sarebbero state benedette in lui. In questo modo Però Pietro doveva aggiungere una discriminante, una condizione. Chi lo teme e opera giustamente. Quindi
sì, è vero che il Vangelo è per tutti, ma c'era bisogno di ribadire un concetto importante. C'era questa condizione.
E da qui in poi Pietro comincia a esporre delle tappe fondamentali della vita di Gesù attraverso diverse testimonianze. Infatti ti trovo questo messaggio, la testimonianza efficace, quella che veramente serve. E ho diviso in 4 punti la testimonianza di Gesù, la testimonianza della storia, la testimonianza dei discepoli e la testimonianza dei profeti. Andiamo al primo punto, la testimonianza di Gesù. Dio si serve di suo figlio per portare il suo Vangelo. Dio si serve di un portatore di pace, come qui viene definito, portando il lieto messaggio di pace per mezzo di Gesù. E sappiamo che questa è una pace particolare, non è quella pace che troviamo fuori dalle nostre assemblee, che troviamo nel mondo. Leggiamo infatti in Giovanni come viene espressa, come viene definita questa pace. Vi lascio pace, vi do la mia pace, io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Qui non sta dicendo l'autore che non ci sia pace nel mondo. Sta dicendo che c'è un'altra pace, non come il mondo dà. Effettivamente se noi ci giriamo intorno, vediamo le persone che possono dire con una certa sincerità, io in questo momento sto passando un periodo di pace, ho avuto problemi, ma ora sono in pace con le persone, in pace con se stessi, ma sappiamo che questa non è una pace eterna, è una pace che può durare un giorno, una settimana, un mese, un anno, forse anche tutta la vita, ma non eterna. Qual è la pace di cui stiamo parlando? E di cui la pace eterna, che forse oggi, in questi giorni, in questo periodo della nostra vita non stiamo sperimentando, ma sappiamo che c'è. Sappiamo che la godremo pienamente in un futuro. E questa è la nostra consapevolezza. E di questo di cui ci dobbiamo incoraggiare, fortificare, di una pace duratura, di cui il Signore sta parlando e che Lui ha portato. Un altro aspetto del Signore Gesù è che Lui è il Signore di tutti. Lui è il Signore di tutti, di fatto. Il problema qual è? Che non tutti lo riconoscono. Non tutti vogliono essere sudditi di questo Signore. Ma Lui è il Re, è il Creatore dell'universo. E un giorno ogni ginocchio si piegherà davanti a questo Creatore, volente o nolente. E in che veste si piegherà colui che riconosce finalmente che Dio è Signore? Sarà troppo tardi? Farà ancora in tempo. Lui è Signore di tutti. Un altro tipo di testimonianza di cui sta parlando Pietro, è la testimonianza della storia. E lui dice, Pietro, alle persone che aveva davanti, voi sapete, quello che è avvenuto in tutta la Giudea, incominciando dalla Galilea. E la storia insegna, la storia secolare insegna che c'è stato un Gesù a Nazareth che ha detto certe cose, che ha fatto certe cose. Già gli autori latini nei primi secoli sapevano di questo personaggio, ne parlavano nei loro libri, nelle loro opere. Ma noi non è questa la storia che ci interessa. A noi interessa la storia che troviamo nei Vangeli, quella parola ispirata, che edifica, che consola, che salva. Noi di questa parola abbiamo bisogno. E Pietro sta parlando delle proprie esperienze, prima sta parlando di quello che loro già sapevano, successivamente poi parlerà delle proprie esperienze, e la tappa iniziale, dove tutto è iniziato il ministero di Gesù, è proprio il battesimo. Leggiamo in Vangelo di Marco, al primo capitolo, in quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato da Giovanni nel Giordano. E quindi quello che dice lo stesso Pietro, in proposito, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni,
vale a dire la storia di Gesù di Nazareth. Prima tappa, il battesimo. Anche lì un momento particolare, dove viene chiamato Giovanni a svolgere questo compito. Il passo successivo è quello che è successo proprio dopo il battesimo, cioè la discesa dello Spirito Santo. E il versetto successivo di Marco troviamo quello che avvenne. Versetto 10, a un tratto, come egli usciva dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito scendere su di lui come una colomba. Una voce venne dai cieli, tu sei il mio diletto figlio, in te mi sono compiaciuto. Quello che dice Pietro, come Dio l'ha unto di Spirito Santo e di potenza. E anche questo aspetto dell'unzione per loro non era nuovo, loro già sapevano di cosa stava parlando. Ma per quanto riguarda il Signore Gesù, anche questa è una fase fondamentale della sua vita, l'inizio del suo ministero, l'approvazione da parte del Padre. Gesù non stava andando avanti da solo, ma aveva l'approvazione da parte del Padre. Stava svolgendo il mandato, un compito approvato. E questo è importante, proprio perché lui potesse andare avanti nel suo ministero. Cos'altro fece, dice Pietro? Andare dappertutto. E lui, noi sappiamo che lui ha girato la Giudea, la Galilea, è andato anche in Samaria, anche se poi si è soffermato in alcune città particolari, come Capernaum, come Gerusalemme. Ma lui ha girato, andava di villaggio in villaggio a portare il Vangelo. E cos'altro faceva quando lui andava di villaggio in villaggio? Faceva delle guarigioni. E lo stiamo studiando nelle case, le varie guarigioni che Gesù sta facendo, e non solo fisiche, ma anche e soprattutto spirituali. Infatti qui Pietro parla di coloro che erano sotto il potere del diavolo. E tutto questo perché poteva avvenire? E aggiunge Pietro, perché Dio era con lui. Dio era con lui. Gesù, il Salvatore, stava lavorando in cooperazione con il Padre e con lo Spirito. Fondamentale. Non era qualcosa che portava avanti, ma lui stava dimostrando in questo modo che cosa? La sottomissione alla volontà. Un atteggiamento di sottomissione che poteva insegnare lui personalmente e non ne aveva bisogno. L'altra testimonianza è quella dei discepoli. E qui Pietro parla in prima persona dicendo noi abbiamo visto. E qui la testimonianza assume uno spessore diverso, no? Perché finché parli per sentito dire è un discorso, ma quando tu parli perché l'hai vista personalmente, se sei una persona rispettabile, una persona che ha una certa autorità, una certa reputazione, ha qualcosa di diverso questo tipo di testimonianza. E cosa, andando avanti nelle tappe di Gesù, che cosa stava dicendo qui Pietro? Stava parlando della crocifissione, l'ho ucciso rappendendolo al legno. E qui purtroppo sappiamo la storia che Pietro non era proprio presente davanti alla croce, era un po' distante, ricordate? C'era un altro discepolo davanti, proprio sotto nel supplizio di Gesù, ma lui comunque sapeva di quello che stava succedendo, era partecipe in qualche modo, ma soprattutto lui è stato partecipe della sua resurrezione, ma Dio l'ha risuscitato il terzo giorno. E sappiamo quando c'è un ma, a me piace sempre ripetere questa espressione, c'è sempre qualcosa di bello, qualcosa di dire meno male, che non finisce tutto quanto una crocifissione. Qui Pietro subito dice, è risuscitato il terzo giorno. E la cosa interessante è che poi aggiunge Pietro un altro aspetto di che successe subito dopo la risurrezione, è che c'è stata questa comunione così particolare, la comunione che c'è stata subito dopo la risurrezione. Volle che egli si manifestasse non a tutto il popolo, ma ai testimoni prescelti da Dio, cioè a noi. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua resurrezione dai morti. Vediamo questo passo. In Luca, al capitolo 24, leggiamo dal versetto 36 a 43.
Or mentre essi parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Ma essi, sconvolti e atterriti, pensavano di vedere uno spirito. Ed egli disse loro: «Perché siete turbati? E perché sorgono dubbi del vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono proprio io. Toccatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che ho io». E detto questo mostrò loro le mani e i piedi. Ma siccome per la gioia non credevano ancora e si stupivano, disse loro: «Avete qui qualcosa da mangiare?» Essi gli porsero un pezzo di pesce arrostito, egli lo prese e mangiò in loro presenza. Vedete l'importanza qua di ribadire che questa resurrezione era al 100%. Non era uno spirito, non era la loro immaginazione, ma immaginate, loro chiaramente erano increduli, non avrebbero dovuto, ma erano increduli di quello che era successo. E non si contentarono di... cioè ancora quando l'avevano toccato, l'hanno visto, ancora non erano convinti. Gesù capì questo. Guardate l'amore da parte di Gesù. Gesù avrebbe potuto rimproverarli, farli neri, cioè proprio dire: ma ancora non avete capito nulla. Ma qui si manifesta l'amore, la comprensione, la misericordia di Gesù. Ma siccome la loro gioia non credevano ancora, si stupivano, avete qualcosa da mangiare? È bello questa cosa, no? Noi, come popolo italiano, abbiamo un po'... alcuni ci sono anche reticati, che abbiamo questa abitudine di condividere il cibo con una certa facilità, qualcuno ci ha detto. Ma qui quello che fece il Signore Gesù, condividere, stare insieme, per dare poi il loro ultimo comandamento, che era quella del grande mandato, e ci ha comandato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è colui che è stato da Dio costituito giudice dei vivi e dei morti, il giudice. Vedete ancora questo aspetto, no, del tribunale. Andate dunque, questo è il mandato, andate dunque e fate i miei discepoli, tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte queste cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Il grande mandato, da lì a poco avrebbe detto Gesù nei fronti dei suoi discepoli. L'ultima testimonianza che ribadisce Pietro è la testimonianza dei profeti. Di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome. I profeti erano propedeutici, erano coloro che annunziavano quello che avrebbe fatto Gesù. E qui leggeremo solo due passi di un solo profeta, di Isaia, al versetto 5-6 del capitolo 49. Ora parla il Signore che mi ha formato fin dal grembo materno per essere un suo servo, per ricondurgli Giacobbe, per accogliere intorno a lui Israele. Io sono onorato agli occhi del Signore, il mio Dio e la mia forza. Egli dice: è troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe e per ricondurre gli scampati di Israele. Voglio fare di te la luce delle nazioni, lo strumento della mia salvezza fino all'estremità della terra. E ancora un altro passo che si trova sempre nel libro di Isaia, al capitolo 53, leggiamo il versetto 11. Dopo il tormento dell'anima sua vedrà la luce e sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza il mio servo, il giusto, renderà giusti i molti. Si caricherà egli stesso del loro iniquità. E così Pietro termina la sua testimonianza, che è articolata su quattro tipi di testimonianze diverse. Ok? E questa è l'esperienza di Pietro. Cose nuove anche che lui sta portando avanti, se vogliamo, un ministero che sta prendendo un verso particolare, ma che fa parte anche della sua formazione. E questo è quello che capita anche a noi, quando esercitiamo un ministero, un servizio. Lo stiamo esercitando perché abbiamo imparato qualcosa e la vogliamo mettere in pratica, ma è altrettanto vero che mentre la stiamo svolgendo stiamo imparando, stiamo comprendendo quello che sta succedendo a noi. Il Signore ci insegna anche nella formazione, ok? E ci porta avanti. E l'esperienza di Pietro quindi
non è così distante dalla nostra. Noi non abbiamo visto fisicamente il Signore Gesù, non abbiamo ricevuto direttamente dei mandati da parte sua, non siamo stati investiti di un incarico direttamente particolare, ma è altrettanto vero che noi in ogni momento, le situazioni più difficili o anche più semplici, ma anche più inaspettate, siamo chiamati a essere testimoni. E testimoni di cosa? Ora, quando noi veniamo chiamati a testimoniare di Gesù, c'è l'aspetto che noi vogliamo riferire da parte della parola gli insegnamenti, ma c'è anche l'aspetto che noi vogliamo riferire per quanto riguarda la nostra vita, le nostre esperienze che abbiamo fatto con il Signore Gesù. Perché vedete, fin quando le persone ti sentono parlare di qualcosa che ha fatto qualcun altro, è un conto. È vero che la parola, ovviamente, ha il suo effetto quando viene ascoltata, non vogliamo dargli nulla, ovviamente, ma quando ti sentono parlare di te, di quella parola, di quella vita di Gesù nella tua vita però, e che effetto ha fatto, ha un altro spessore, ha un'altra conseguenza, ha un'altra importanza per coloro che ti ascoltano. E siamo pronti in ogni momento a raccontare la nostra vita. Siamo preparati a rispondere alle domande che ci fanno ogni volta. Non sono sempre domande facili, spesso sono domande difficili, ma cerchiamo di immaginare lo scenario che ci si potrebbe proporre davanti, no? Momento in cui ci possono venire fatte delle domande particolari, come rispondiamo? Cerchiamo di immaginare queste situazioni, no? Immaginiamo magari che ci capita di andare a funerali o a altre cerimonie religiose, e dico, ok, andiamo lì, sicuramente usciranno fuori degli argomenti, magari mi faranno le domande, allora io risponderò così, risponderò così, e poi magari succedono questi eventi e non succede niente di tutto questo, nessuno ti interpella, nessuno ti chiede niente, e tu passi più o meno inosservato. Magari ci rimane un po' male. O a volte capita invece l'inverso, tu magari stai lì per conto tuo, pensi a tutte altre cose, e vengono lì e fanno le domande più disparate. Mi è successo a me una volta, stavo andando a prendermi il caffè con la macchinetta, lì con la chiavetta, stavo inserendo lì la chiavetta, arriva un collega, ma senti un po', ma quando nella Bibbia viene parlato di giganti che erano i figli di Dio, figli degli uomini, ma non potevano essere degli alieni? Io ero rimasto così con la chiavetta, ma adesso questo che gli rispondo? Cioè, con molta tranquillità chiamo, guarda, potrebbe, cioè io credo di no, però insomma adesso mi devo ricordare, ma adesso un po' di, ma spiazzato un attimino, perché malappena mi ricordavo di questo passo che si trova in Genesi 6, però quindi ha tirato fuori un'argomentazione interessante, no? Però in quel momento ero veramente spiazzato. E un'altra volta è successo che si cade sempre fra colleghi, no? Quante volte anche a voi vi è capitato questa domanda, no? Ma voi ci credete a... Ma voi come fate da voi? È così, così. A un certo punto, esasperato, ho risposto, sentite, che non è la prima volta che mi fanno queste domande, facevano queste domande, ho detto, sentite, il problema sono le domande, non sempre sono le risposte, dovete cambiare domande, gli facevo. E allora poi, vabbè, facevo altre domande, o non me ne facevano più, però, ecco, vedete, noi ci aspettiamo un certo tipo di domande, no? Come il giovane ricco, cosa devo fare per avere la vita eterna? Noi vorremmo queste domande, ma non vengono, ci vengono poste così, in questi termini. E noi dobbiamo essere pronti però ad ascoltarli, innanzitutto, e anche a rispondere, onestamente non saper rispondere e dirlo. Immaginare le situazioni in cui possiamo testimoniare, o addirittura creare le situazioni in cui possiamo testimoniare. Nel corso che stiamo facendo di evangelizzazione, il nostro docente Giorgio De Angelis, che molti di voi conoscono, lui, ecco, ha proprio questa abilità, no? Nei posti più disparati fare la domanda e lasciare ragionare le persone. Lui parla sempre dei bar, no? E va al bar, fa colazione e ci sono lì gli avventori o altre persone che lui già conosce e fa le domande lui, no? E non dà risposte, in modo che loro non sono un po' spiazzati. Ecco, fare questo, creare l'occasione per testimoniare. E probabilmente quando questo succede, quando diamo la nostra testimonianza, parliamo da parte del Signore, non sempre abbiamo delle conseguenze che ci confortano, che ci gratificano, ma fa parte anche questo della vita, della nostra vita, come figli di Dio. A volte abbiamo il dubbio sull'effetto di quelle risposte che diamo. Avrà capito cosa farà adesso? Vediamo cosa è successo nell'esperienza di Pietro. Continuiamo a leggere il proseguo di questa storia, i successivi versetti, sempre al capitolo 10, quindi da 44 a 48. Mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo scese su tutti quelli che ascoltavano la parola, e tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro si meravigliarono che il dono dello Spirito Santo fosse dato anche agli stranieri, perché li udivano parlare in altre lingue e glorificare Dio. Allora Pietro disse: c'è forse qualcuno che possa negare l'acqua e impedire che siano battezzati questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi? E comandò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Allora essi lo pregarono di rimanere alcuni giorni con loro. Questa è l'esperienza di Pietro. C'è di che sperare. C'è di che sperare che possa succedere anche a noi. Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo perché nella tua parola troviamo questi esempi così chiari, così lampanti, dove chi porta la parola è gratificato lui stesso, Signore, di quello che fa, ma soprattutto, Signore, è un motivo di dare gloria a te per l'opera che tu porti avanti attraverso i tuoi servitori che testimoniano di te. Questa è l'esperienza di Pietro, Signore, un momento così particolare della storia della tua Chiesa. Noi prendiamo spunto, prendiamo esempio e vogliamo, Signore, che questo succeda anche a noi, perché non c'è cosa più bella di vedere anime che vengono a Cristo, anime che si ravvedono, quelle stesse anime per cui noi stiamo pregando da tanto tempo e vogliamo vedere cambiare, essere figli tuoi. Così, Signore, dacci modo di imparare a dire la nostra testimonianza, a dire le cose che ti riguardano e che riguardano anche noi per l'opera che tu hai fatto nella nostra vita. Dacci modo, Signore, di essere attenti laddove possiamo parlare, laddove è meglio stare zitti, laddove possiamo rispondere in modo correttamente, laddove possiamo fare anche domande che stimolano, Signore, curiosità e ragionamenti da coloro che ci ascoltano. Insegnaci, Signore, che non è sempre facile, aiutaci a vincere la timidezza, aiutaci, Signore, a essere tuoi servitori anche in questo aspetto. Nel nome di Gesù ti preghiamo. Amen. Thank you.